santi ci sono ancora. Dall'opera omonima del padre Domenico Mondrone. Igino Giordani. Nel mondo, un uomo tutto di Dio.
Igino Giordani, il primo coniugato, consacratosi a Dio nel movimento dei focolari. Un uomo che credeva nella santità, che vedeva come un puro e semplice corollario della fede. Padre Domenico Mondrone scrive testualmente:
la sua fede era compatta e salda come un macigno. Tra le centinaia di pagine da lui scritte, questa immagine ricorre quasi altrettante volte. Certe ripetizioni, non in questo soltanto, egli le spiegava quale segno della sua testa dura, soleva dire, come il travertino della mia città natale, Tivoli, Lapis Tiburtinus. Un po' ci si credeva e un po' ci si rideva, ma tolta la fermezza del suo carattere, il duro di quei macigni esulava affatto da tutto il suo temperamento, tanto era impastato di bontà, di umanità, di generosità, di carità.
Igino Giordani era nato il 24 settembre 1894 a Tivoli, in seno a una famiglia cristiana. Suo padre, Mariano, faceva il muratore. La mamma, Orsolina, era una casalinga con 5 figli da accudire. Finite le elementari, il padre, in mancanza d'altro, lo invitò ad imparare il suo mestiere. Ma ci fu chi si accorse dell'eccezionale intelligenza del ragazzo e provvide a fargli proseguire gli studi. In questi il fortunato giovanetto andò di successo in successo, fu sempre il primo in classe e agli esami. Nel 1915 fu chiamato alle armi. Divenuto ufficiale a Modena, fu presto spedito al fronte, dove cominciò le dure esperienze di trincea. Il 7 luglio 1916, in seguito a un atto eroico, fu gravemente ferito a una gamba e a una mano, guadagnandosi così una medaglia al valore. Con questo la sua guerra di trincea ebbe fine. Immobilizzato a letto, non perdette tempo. In poco più di 3 anni si laureò in lettere e filosofia e mantenne i familiari col suo stipendio di capitano. La laurea coincise con un altro fatto determinante. Aveva conosciuto a Tivoli Mia Salvati, una ragazza della buona borghesia, deliziosa, tutta gioia, innamorata della musica, esplosiva di vitalità, dalla voce di soprano leggero bellissima. E la sposò. Poco dopo prese dimora a Roma, dove aveva trovato da occuparsi, e per alcuni anni insegnò in scuole pubbliche e private.
Incontratosi con Don Luigi Sturzo, questi lo volle suo collaboratore e poi direttore del Popolo Nuovo, organo del Partito Popolare Italiano. Giordani si trovò nel suo più connaturale posto di lavoro. Si combatteva in quegli anni a corpo col fascismo che avanzava e Igino si batté come pochi per salvare la libertà che agonizzava. Un violento articolo contro il delitto Matteotti lo fece radiare dal giornalismo. Continuò a scrivere sotto vari nomi. Nel 1925 fece con Giulio Cenci il tentativo di fondare un mensile, Parte Guelfa, ma mentre usciva il terzo numero fu soppresso. Fu in quel 1925 che Piero Gobetti, torinese, invitò Giordani a raccogliere gli articoli usciti sul Popolo di Donati, sul Popolo Nuovo di Don Sturzo e altrove. Ne venne fuori un volume, La rivolta cattolica, che fece chiasso, ma fu presto rastrellato dal regime.
Nel 1927-28, trovandosi già alla Biblioteca Vaticana a capo dell'ufficio catalogo e della scuola di biblioteconomia, fu mandato per conto della stessa biblioteca negli Stati Uniti per studiare l'organizzazione di quelle biblioteche. Al ritorno si trovò ricco di esperienze, organizzò bene il suo lavoro e tra i dipendenti ebbe anche Alcide De Gasperi. La Vaticana certo teneva bene impegnato Igino, ma questi contemporaneamente prese a dirigere la rivista Fides, fondata per la preservazione della fede in Roma, e non passava settimana che la sua firma non comparisse con un articolo sull'Osservatore Romano, l'Italia, vita e pensiero, tradizione, studium, illustrazione vaticana, catechesi, il frontespizio.
Piaceva il suo stile sempre sveglio e brioso, piaceva quel suo esprimersi battagliero e polemico. Piacevano le cose che diceva, non raccolte dalla fantasia ma dai fatti. Piaceva quella sua anima fervida e vulcanica nella quale si fondevano bene la sicurezza dottrinale e il calore con cui prendeva d'assalto errori e storture messe in giro. Ma ciò che faceva stupire di più era quel mantenersi sempre al livello di scrittore di punta, e tutti si chiedevano come facesse ad avere sempre pronta quell'abbondanza di citazioni, di autori, di fatti del giorno, di questioni grosse che supponevano una erudizione non comune e una quantità di letture. In pochi anni Giordani si affermò non solo come uno studioso, ma anche come scrittore popolare e nella migliore accezione del significato. Divenne uno dei nostri migliori agiografi.
Mentre seguitava a collaborare all'Avvenire d'Italia e andava tenendo conferenze su temi religioso-sociali, Romolo Murri lo avvicinò per confidargli il desiderio di riconciliarsi con la Chiesa. Giordani seppe subito trovare i mediatori per giungere a Pio XII e la grazia fu concessa. Fecondo di bene fu il periodo in cui diresse il quotidiano, affidatogli nel 1944 da Monsignor Montini.
Pio XII, che lo seguiva con attenzione, un giorno gli chiese: «Ma lei dove ha studiato teologia?» «Padre Santo, non ho mai studiato teologia, ho letto solo i Santi Padri». «In altra udienza, ma lei, dicono, è un rivoluzionario». «Come ogni cristiano che vuol modificare il mondo», rispose il Giordani. «Fare cioè una rivoluzione, ma con l'amore, non con l'odio, costruendo, non distruggendo». Il Papa capì di che tempra fosse quell'uomo ancora così giovane.
Nella vita di Igino Giordani, poi, poco più in là della metà strada, ci fu un incontro che gli rovesciò completamente l'esistenza, lanciandolo in un mondo nuovo e imprevedibile, per il quale però non era affatto impreparato, tanto vi si inserì con consapevole prontezza e con impegno totale. Il contatto con i santi, ne aveva conosciuti di tutte le condizioni, aveva dovuto incidere molto nel suo animo retto e puro. Una nostalgia di santità gli andava lievitando dentro, ma non riusciva ad imboccarne la strada. Aveva amato la famiglia come una realtà che incarnava sulla terra l'ideale dell'amore umano divino. Aveva imparato ad amare la Chiesa con passione di figlio. Aveva consacrato a lei tutto il suo tempo migliore. In questo molto gli giovarono gli incontri con madre Oliva Bonaldo, la fondatrice delle Figlie della Chiesa. Ma al suo cuore sembrava mancasse sempre qualche cosa. C'era sempre un gran vuoto da riempire. E cercava. C'era in lui una specie di tarlo che lo rodeva e lo tormentava. Era il lavorio di un'idea che s'era fatta da sé, non tutta esatta.
Mi avevano fatto impressione uomini come Giustino, Ambrogio, Agostino, Crisostomo. Quest'ultimo soprattutto, perché voleva una società di cristiani in cui anche i laici, anche i coniugati, vivessero da monaci. Idea che sul principio mi era parsa remotissima, assurda. Io partecipavo allora di quella specie di complesso di inferiorità per cui noi laici e soprattutto noi coniugati ci ritenevamo una categoria inferiore, profana. Vedevo che pochi nel martirologio erano i santi coniugati all'infuori dei vedovi e dei martiri. Noi coniugati eravamo il proletariato spirituale. Così sentivo, e perciò mi innamoravo del passato, rifugiandomi un po' nelle glorie che erano state. Altro problema fu quello dell'unità della Chiesa. Il peccato aveva fatto la divisione, la redenzione doveva ricomporre l'unità, fare di tutti Cristo, il Cristo totale. E allora studiai con piacere i movimenti unionistici protestanti. Connessa con tutto questo ancora una domanda. Vedere la Chiesa promotrice di una società in cui l'uomo fosse uomo, libero come era stato rifatto da Cristo, libero dalla miseria, dalla fame, dal bisogno, una società in cui si vivesse da fratelli. Era possibile questo? Investigai il Vangelo e i padri della Chiesa e ne trassi risposte audacissime. Il cristianesimo lo vidi come la vera rivoluzione di tutti i tempi e scrissi su questo tema una quantità di libri.
Il Signore aveva creato in lui le condizioni per renderlo disponibile a un incontro che gli aveva preparato. Un giorno del 1948, quando era bibliotecario della Camera, gli chiesero un'udienza tre religiosi, un minore, un conventuale, un cappuccino, e con loro una signorina terziaria francescana e un giovane, lui pure un terziario. Quel gruppo così affratellato di figli di San Francesco lo colpì. La signorina si chiamava Chiara Lubick, la fondatrice del movimento dei focolari, sorto a Trento nel 1943, incentrato tutto sull'ideale dell'unità, secondo la preghiera di Gesù: Padre, che tutti siano una cosa sola. Un ideale perseguito nell'impegno di attuare l'amore scambievole nei rapporti concreti della vita di ogni giorno.
Fu Chiara Lubick, in un'udienza di pochi minuti, ad esporre al Giordani l'oggetto principale della visita, una proposta molto seria e concreta, e Igino Giordani capì subito che si trattava di qualcosa di importante. Lui, che aveva letto e studiato tanto, che si era arricchito della più svariata cultura, che dalla vita aveva raccolto fino allora esperienze da maestro, dinanzi all'ABC del movimento dei focolari, al suo rapido sviluppo, ai frutti che maturavano da ogni parte, si vide in un primo momento come di fronte a un miracolo.
Da uomo intuitivo, senza complessi psicologici, cominciò a guardarsi in fondo, a esaminare se stesso e a confessarsi con una sincerità che gli era sempre stata così propria.
Cominciai a capire la vita, cominciai a capire la carità. Vedevo creature che si amavano come si dovrebbero amare i figli di Dio.
Appena poteva saliva a Trento e da quelle ragazze portava sempre via qualcosa. Ne ritornava seriamente pensoso.
Cercate prima il regno di Dio. Il resto, anche la politica, vi sarà dato di più. Capì che anche in politica, anche in economia, è utile, è necessario amarsi come il Padre comanda. Mai come allora ho visto quanto l'odio sia stupido, perdita di tempo e perdita di ogni bene. L'uomo che odia è un morto che cammina. Qui, nell'amore, era la vita. Insomma, devo dire che è avvenuta in me, come in tutti quelli che conoscono questo movimento, un po' la seconda conversione. E allora ho dovuto un po' cambiare tutta la mia apologetica. Ho visto che non si trattava tanto di mostrare l'esistenza di Dio a chi lo negava, quanto di dimostrare in noi la vita di Dio. Se io vivo Dio, chi mi vede riconosce che Dio c'è. L'antico mondo pagano non si è convertito tanto dai discorsi, a quell'epoca per fortuna non c'erano i giornali, si è convertito vedendo come si amavano i cristiani. Cominciai a vedere la realtà di questa verità inculcata in focolare, che vedendo il fratello si vede il Signore. Una nuova vita sociale ne veniva fuori.
Più prendeva contatto con i focolari, più si apriva all'intelligenza di tante realtà da lui sognate, ma appena intraviste. Capì che pur coniugato non era un appartato, un messo fuori, ma associato a tutta la Chiesa. In fondo sperimentava, sensibilizzata in pieno, la realtà del corpo mistico e si sentiva associato ai vergini, ai sacerdoti, a tutta la Chiesa. I loro tesori erano anche i suoi. Quindi anche la santità non era qualcosa di remoto e di estraneo. Igino Giordani non era più un proletario.
E così capivo meglio la convivenza, capivo meglio l'unità, l'esigenza dell'unità. Dio ha per prima nota l'unità. La Chiesa ha per prima nota l'unità. La famiglia ha per nota preminente l'unità. Ma che cos'è questa unità? Ecco, qui la vedevo nei focolari, allora detti focolari dell'unità. Dove c'è la carità, c'è l'unità. Io, incontrando un fratello, mi faccio uno con lui, e nel momento che mi faccio uno con lui, in mezzo a noi fiorisce questa luce, fiorisce questa realtà, fiorisce questa persona che è Cristo. Sentivo questo fatto nuovo. Allora mi sono accorto dell'enorme valore dell'apostolato della carità che noi stavamo facendo. Questa vita di comunità, questa vita in cui circola la carità che è Dio in mezzo a noi, Dio in noi, può risolvere i problemi del tempo nostro. La Chiesa non è un'istituzione antiquata. La Chiesa è un'istituzione di tutti i momenti, è la nostra vita, siamo noi la Chiesa. Dove è il Vescovo, ivi è la Chiesa. E io dai focolarini imparai una più profonda riverenza per il sacerdozio, perché da loro ho realmente capito come il sacerdozio sia il veicolo del divino nell'umano.